Siamo arrivati alla quarta lezione del ciclo legato ai cinque livelli dell'anima. In particolare, il quarto livello dal basso e il secondo dall'alto, il livello di Chaya. Come abbiamo spiegato prima, il livello di Chaya è il livello legato al volere, al vero concetto di volere, un volere che viene dall'anima e non un volere condizionato, non un volere che viene dall'esterno. Quando l'anima vuole qualcosa, allora questo volere non è limitato da nessun tipo di ostacolo, né di tempo, né di spazio, né di problemi vari, perché è l'anima che vuole, l'anima non può vivere senza questo volere. Il volere, ad esempio, di un figlio di aiutare suo padre, di voler bene a suo padre, di assistere suo padre, è un volere talmente forte che anche quando il figlio non ha i mezzi economici di farlo perché è messo male nel lavoro, il figlio farà salti mortali perché lui tanto desidera e vuole aiutare suo padre, perché la volontà di aiutare il padre non nasce da un significato, da una logica, dal fatto che suo padre l'ha mantenuto, allora lui deve ricambiare, ma nasce dalla volontà dell'anima, che l'anima si sente completa quando aiuta la sua metà, una parte di se stessa. Il padre è una parte del figlio, e quando il figlio aiuta il padre è come se sta aiutando se stesso. È un volere che non è condizionato, che non nasce dall'esterno, ma viene da dentro l'anima, e l'anima ha questo desiderio, questa volontà che non può essere limitata da niente. Per cui il volere che nasce dall'anima è l'anima che vuole qualcosa, per cui non ha nessun tipo di contenimento. Il giorno di Shavuot, il giorno che Hashem ci ha dato la Torah, il giorno che Hashem si è sposato con noi, Hashem ci ha rivelato cos'è il concetto di unione tra noi e Lui. Un'unione di due coniugi, di marito e moglie, un'unione che è infinita, esattamente come l'unione di padre e figlio. Per capire meglio questo argomento, faremo diverse analisi legate alla festa di Shavuot e vedremo di capire cos'è il valore dell'unione, del matrimonio che è successo il giorno di Shavuot tra Hashem e Bene Israel. Ci sono tre feste parallele che tutti gli ebrei avevano il dovere di andare a Gerusalemme, che si chiamano Shlosha Regalim. Perché si chiamano Regalim? Regalim viene dalla parola piedi. Sono tre feste che tutti dovevano andare a piedi fino a Gerusalemme. Durante queste tre feste, la Torah le chiama Zman Simchateinu, sono il periodo più allegro dell'anno. Cioè, tutte le tre feste sono legate al periodo di festa, gioioso. Zman Simchateinu. Vesamachta bechagecha ve'ayita achsameach. Noi dobbiamo essere felici in tutte le tre feste. Anche se Sukkot è una festa particolarmente legata alla Simcha, comunque, in tutte le tre feste, Pesach, Shavuot e Sukkot, troviamo il concetto di simcha, di felicità. Quando gli ebrei andavano fino a Gerusalemme a piedi, camminavano che una settimana, che due settimane, loro erano felici, andavano a vedere Hashem, andavano a incontrare Hashem nel Bet HaMikdash, vedevano i grandi miracoli che succedevano nel Bet HaMikdash. Ebbene, queste tre feste sono molto parallele fra di loro, sono tutte legate al fatto che bisogna andare a Gerusalemme, a incontrare Hashem, bisognava portare un sacrificio, bisognava lasciare la propria casa. E tutte e tre sono sono periodi allegri di felicità. Troviamo però una grande differenza tra Pesach, Sukkot, che sono molto simili fra di loro, tutte e due iniziano il 15 del mese, Pesach il 15 di Nisan e Sukkot il 15 di Tishrei. Pesach dura 7 giorni, Sukkot dura anche 7 giorni. Arriva Shavuot, un giorno. Come mai Shavuot è talmente diverso dalle altre feste? Che in esso non troviamo il concetto del 15 del mese. E sappiamo che il 15 del mese è un fattore molto importante, è il giorno in cui la luna si trova al suo massimo splendore, gli ebrei sono paragonati alla luna, il massimo splendore della luna rappresenta il massimo splendore di Israel, la forza di Israel. Bene, in quelle due feste troviamo il concetto di massimo splendore, il concetto del numero 15 del mese. Arriva la festa di Shavuot, il mese di Sivan, all'improvviso non ce ne frega più niente del 15 del mese, all'improvviso non abbiamo più 7 giorni di festa, un giorno solo. E la cosa ancora più strana, che in tutte le altre feste noi troviamo delle mitzvot. A Pesach noi mangiamo la matzah, noi dobbiamo risvegliare la nostra fede, arriva Sukkot, noi prendiamo il lulav, noi prendiamo l'etrog, l'arava, il cedro, il palmo, andiamo a mangiare dentro la sukkah. In tutte le feste troviamo diverse mitzvot. Arriva la festa di Shavuot, non ci sono mitzvot. Cosa facciamo durante Shavuot? Noi non abbiamo nessuna mitzvah, nessun precetto aggiuntivo legato a questa festa. Cosa facciamo? Mangiamo, facciamo kiddush, festeggiamo. Quale festa è? Uno festeggia con delle mitzvot, con degli ordini particolari? No, niente di tutto questo. Allora, tutti questi concetti che abbiamo detto sono tutti legati al concetto di Shavuot e sono legati al concetto di matrimonio. E sono legati a Matan Torah e sono legati a tantissime cose. Vediamo di riuscire a fare il più possibile e di riuscire a spiegare. Allora, Pesach è la festa in cui Ben Israel si nasce. Ben Israel nasce la festa di Pesach, perché c'è una nascita, escono fuori dalle impurità dell'Egitto, Israel acquisisce un'autonomia, e quando un bambino nasce, spiritualmente ovviamente, la nascita, la prima cosa che bisogna alimentare è la fede, la emunah. Per questo noi mangiamo la matzah, perché la matzah viene a alimentare, a rinforzare la nostra fede in Hashem Echad, che Hashem è unico. Questa evoluzione e crescita deve durare 7 giorni. È vero che la emunah rappresenta l'essenza, rappresenta la fede, ma la fede in Hashem deve coprire tutto un ciclo completo della natura. Il ciclo della natura è di 7 giorni, allora noi mangeremo matzah per 7 giorni. In realtà l'ordine di mangiare matzah è solo il primo giorno. Gli altri giorni noi non possiamo mangiare chametz, poiché il primo giorno noi svegliamo la emunah, mangiamo la matzah. Gli altri 7 giorni ci troviamo ancora in una fase delicata di crescita, che questa emunah deve essere assorbita in tutti i livelli. E noi abbiamo 7 livelli sentimentali, per cui per 7 giorni noi non mangiamo chametz, dobbiamo astenerci dal concetto di lievito, di orgoglio, in modo che la nostra emunah riesca ad essere assorbita in tutti i 7 livelli dell'anima, chesed, gvura, tiferet, netzach, hod, yesod, malchut, tutti i 7 attributi. Per questa ragione, Pesach, mangiamo matzah il primo giorno obbligatorio, gli altri giorni possiamo non mangiare matzah, ma non possiamo mangiare chametz, abbiamo bisogno di completare la crescita che abbiamo preso il primo giorno. Da Pesach noi contiamo 49 giorni. Arriva il 50° giorno, non ci interessa che giorno ci si trova. Non ci interessa se è il 15 del mese, il giorno di grande splendore di Israele. Noi in questo caso non ci importa niente. Noi vogliamo solamente che il 50° giorno sia Shavuot. Perché? Perché il numero 50 rappresenta la dimensione infinita. Perché il ciclo della natura è legato al numero 7. Se noi entriamo nei dettagli, nel micro, allora ogni 7 può essere incluso di 7, come abbiamo anche spiegato durante l'Omer, i 7 attributi, ogni attributo è incluso anche di 7 attributi, per cui il massimo del concetto della natura arriva a 49. Quando si arriva al numero 50, si arriva proprio a una dimensione soprannaturale. Si arriva al livello di Keter, il concetto di Chaya, il livello dell'anima che è superiore all'intelletto, che è legato al Keter, come abbiamo spiegato nella prima lezione, è il livello in cui si supera la ragione, si è al di sopra della logica, ci si trova in un livello infinito, dove la luce di Hashem, dove la luce dell'anima, che è parallelo alla luce di Hashem, quando si trova la rivelazione di Hashem nel livello di Keter, è una luce infinita, che non ha nessun tipo di limitazione. Questo è legato al concetto 50, perché 49 è il massimo della dimensione dove la natura può arrivare. Quando si arriva al numero 50, si arriva al livello di Keter, un livello infinito, al di sopra di qualsiasi logica. Sappiamo che anche il numero 8 è legato a una dimensione sovrannaturale, ecco perché 8 è la dimensione dell'era messianica, quando arriverà Mashiach la settimana sarà di 8 giorni, non di 7 giorni, eccetera. Così come il numero 8 è legato al concetto infinito, il numero 50 è ancora di più legato al concetto, parallelo all'8 ma un po' di più, è sempre il concetto di Keter, il concetto di infinità, questo è il livello di Shavuot, 50° giorno. La Torah ci dice, voi conterete 7 settimane e conterete 50 giorni. Chiedono ai commentatori, se noi contiamo 7 settimane, ovvero 49 giorni, come facciamo a contare 50? Come mai conclude il verso dicendo, conterete 7 settimane e 50 giorni? Risponde la Chassidut, che noi veramente ne contiamo 49 di giorni. Il 50° giorno noi non lo contiamo. Quando noi abbiamo fatto il massimo sforzo che si trova nelle nostre possibilità, raggiungiamo l'elevazione massima della nostra natura, che è 49, Hashem ci dà un regalo il 50° giorno. Il 50° giorno noi non lo possiamo raggiungere con le nostre forze, perché è superiore a noi, è un livello infinito, è una dimensione irraggiungibile con le forze umane, con i parametri logici. E allora Hashem ci dice, conterete 50, come se aveste contato 50 giorni, perché la dimensione 50, l'elevazione del numero 50, l'elevazione infinita, l'elevazione che c'è il giorno del matrimonio tra me e voi, questa è un'elevazione, un'unione massima, questa qua ve la regalo io, perché voi vi siete sforzati 49, come se ne aveste contato 50, ve lo regalo io il 50°. Per cui, Shavuot, non ci interessa se il 6 di Sivan, può essere il 6 di Sivan non rappresenta un giorno particolare, come il 15 di Tishrei, Sukkot, il 15 di Nissan, no, arriva il 6 di Sivan, siccome ci si trova nel numero 50, 50° giorno dall'uscita dell'Egitto, ci si trova una dimensione talmente alta, talmente di Keter, che è infinita, in questo caso non ci interessa niente, non ci manca niente, abbiamo la dimensione massima, totale. Per questa ragione, la festa di Shavuot, che rappresenta il prossimo passaggio. Noi usciamo dall'Egitto, torniamo a quello che dicevamo prima, la prima cosa che dobbiamo fare è svegliare e rinforzare la nostra fede, umiltà, e per questo mangiamo la mazzà, che nello Zohar viene chiamato, la chiamata la mazzà, il cibo della fede. Poi arriviamo a raffinare noi stessi per 49 giorni, il massimo che noi possiamo raggiungere. Arriva il 50° giorno e ci dice Hashem, adesso voi arrivate a un livello altissimo, superiore, che è molto più alto di quello che avete raggiunto durante Pesach, che siete nati, avete avuto la Emunah. La Emunah è una cosa importantissima, però non è come sposarsi con me. Il giorno che voi vi sposate con me, il giorno di Matan Torah, come c'è scritto nel Cantico dei Cantici, Sena Urena Benot Zion, Pamela Shalomo, uscite, o figlie di Zion, nella corona che avete ricevuto nel giorno del vostro matrimonio, dice il Talmud nel trattato di Ta'anit, nell'ultima pagina, dice questo è il giorno di Matan Torah, il giorno che vi siete sposati con Hashem. Dopo che voi siete usciti dall'Egitto, siete nati, siete diventati un popolo, avete la fede in Hashem, a questo punto voi raggiungete il massimo di unione con Hashem, il numero 50, il livello infinito, l'unione sposalizio con Hashem. Hashem dice a Bnei Israel, voi siete la mia metà, voi siete il mio popolo, non vi scambierò con un altro popolo, faccio un patto con voi eterno, e voi non mi scambierete con nessun altro Dio, siamo sposati per sempre. Ecco perché il concetto di matrimonio è anche al di sopra del tempo, perché quando si parla di matrimonio si parla della dimensione del numero 50, che è al di sopra di qualsiasi limite di spazio e di tempo. Il nostro matrimonio, dice Hashem, è eterno, non ha limiti. Perché il numero 50 non esistono concetti di limitazioni nella dimensione 50. Per questa ragione, quando Bnei Israel arrivano al livello spirituale di 50 di Shavuot, arrivano a un'unione così infinita, così alta con Hashem, questo tipo di unione non può essere composta di 7 giorni. Non è come le altre feste dove ci sono 7 giorni, dove c'è una evoluzione, una crescita legata al ciclo naturale dei 7 giorni della creazione del mondo. No! È un'unione talmente alta e profonda, è un'unione, è un livello indivisibile. Per cui, Shavuot durerà un giorno solo. Certo, fuori da Israele dura 2 giorni per questione di Safè, che è dubbio perché non c'erano i messaggeri. Anche se veramente, molti chiedono la domanda, come mai Shavuot dura 2 giorni? Se è il 50° giorno, allora i messaggeri che ci avevano avvisato che Pesach era quale giorno era, noi continuiamo 50 giorni, allora sappiamo che Shavuot è il 50° giorno, non abbiamo dubbi su 2 giorni su Shavuot, in teoria. Però i Chachamim hanno detto, se faremo, in realtà Shavuot non dovrebbe essere 2 giorni come le altre feste, però se differenzieremo Shavuot dalle altre, Pesach e Sukkot e Rosh Hashanah, tutti diranno, ah, Shavuot è più importante, meno importante, un giorno solo, per non differenziare tra le feste, Shavuot è 2 giorni come tutte le altre feste. Questa è una piccola parentesi alachica per chi chiede spesso questa domanda, se Shavuot è il 50° giorno, allora non c'è dubbio di 2 giorni, in realtà. A questo punto, Shavuot, essendo una dimensione così profonda, un'unione di 2 metà, Hashem dice, voi siete la mia metà, e gli Israele dicono, tu sei la nostra metà, noi non possiamo vivere senza di te. E Hashem dice, non posso vivere senza di voi. Questa unione è talmente profonda, è legata a un livello infinito, un livello indivisibile, illimitato, che non può essere spalmato su 7 giorni, questa dimensione. Può durare solo un giorno. Come abbiamo spiegato prima, l'essenza, quando si parla di unione di essenza, è un'unione che non è composta da dettagli. Mentre uno che vuole una macchina la prende per una ragione, per un'altra ragione, tanti dettagli insieme, una somma di tante cose, di tanti concetti, quando si parla a livello di anima, di volontà, non ci sono dettagli, c'è un punto solo, l'anima mia vuole questo, questa è la volontà della mia anima. Per cui l'unione di Hashem con Israel è un'unione indivisibile al di sopra dello spazio, di tempo, per cui non può essere spalmata su 7 giorni, dura un giorno solo. Sukkot invece che rappresenta un'unione con Hashem, Hashem vuole che noi siamo uniti a Lui e che noi siamo felici nel servizio di Lui. Smatzim Chatenu, Sukkot è il periodo particolarmente legato alla felicità e all'unità, che noi dobbiamo creare l'unità tra il popolo ebraico, l'unità con Hashem, unità, il concetto di unità e il concetto di felicità. Allora questo concetto può essere diviso 7 giorni, Sukkot dura 7 giorni, perché l'unità deve essere riportata in tutti i livelli, sia a livello di Chesed, di Gvura, tutti i 7 attributi. Il 20 Shavuot, che l'unione dell'essenza, non si può dividere in giorni, dura un giorno solo. A questo punto spiegheremo anche un altro dettaglio di Shavuot. Come mai in tutte le feste troviamo dei precetti particolari che sono legati con la festa? Pesta troviamo la mitzvah di mangiare la mazzah, e troviamo la mitzvah di uccidere il Yetzer Hara, di distruggerlo. Arriva Sukkot, abbiamo tanti mitzvot, qui Sukkah, Lulav, no? Arriva Shavuot, zero. Come mai è l'unico dei Shoshah Regalim che non ha nessun tipo di mitzvah? Ebbene, cari amici, in base a quello che abbiamo spiegato fino adesso, capiamo benissimo. Cosa vuol dire una mitzvah, un ordine di Hashem? La mitzvah in ebraico viene dalla parola tzavta. Mitzvah vuol dire tzavta, unione. Infatti le mitzvot servono per unirci ad Hashem. Come può un soldato semplice essere legato a un grande generale? Un grande generale, generale capo di stato maggiore e il soldato, non c'è nessun tipo di legame fra di loro, sono infinitamente lontani tra di loro. Quando però il generale dice al soldato, portami un bicchiere d'acqua, vai sul fronte di là, vai a custodire di là, il soldato esegue l'ordine del generale, del capo di stato maggiore, automaticamente si crea un legame fra di loro. Un legame che non poteva esistere in nessuna maniera se non tramite un ordine, perché il generale è talmente lontano dal soldato che non c'è niente che li può legare se non un ordine del generale al soldato. Ecco che le mitzvot vuol dire in ebraico mitzvah, ordine, ma vuol dire anche unione, tzavta, un'unione tra Hashem e noi. L'unico modo come noi possiamo unirci ad Hashem sono tramite le mitzvot. Quando ci troviamo a Pesach, quando noi ci troviamo nella dimensione di Pesach, che nasciamo come popolo, che siamo a livello di Emunah, ebbene, in quella dimensione lì, abbiamo bisogno di un tramite, abbiamo bisogno di un ordine che ci unisce ad Hashem, perché ci troviamo staccati da Hashem. Ci troviamo in un livello in cui abbiamo bisogno di un ordine divino che ci avvicina e ci unisce ad Hashem. Quando ci troviamo a Sukkot, la stessa cosa. Abbiamo bisogno di ordini di Lulav, delle Troll, della Sukkah, abbiamo bisogno di ordini di Hashem che ci rendono uniti ad Hashem, che ci legano a Lui. Quando però arriva Shavuot, arriva il giorno che Hashem ha dato la Torah a Bnei Israel, Hashem ha dato la sua essenza, perché la Torah è un'essenza di Hashem, e ha dimostrato che c'è un legame con Bnei Israel nell'essenza di Israel, a questo punto Hashem ci dice, in questa festa non ci sono bisogno delle mitzvot, non vi do nessun ordine particolare, voi non avete bisogno di nessun ordine particolare di mitzvot, che vi unisca all'infinito ad Hashem, perché in questo giorno la nostra unione è talmente infinita, illimitata, noi ci sposiamo nella nostra essenza, ci leghiamo, quando si rivela questo tipo di unione non c'è bisogno di nient'altro. Qualsiasi mitzvah, qualsiasi ordine non potrebbe avvicinarci a aumentare l'unione che avremmo già, perché c'è l'unione di marito e moglie, che diventano una cosa unica, c'è una fusione di due metà che diventa una cosa unica. Per cui quando io dico che c'è una mitzvah, vuol dire che c'è una terza cosa che mi unisce ad Hashem. È vero che è un ordine di Hashem, che è una cosa che mi... Però comunque ho bisogno di un corpo esterno, di un qualcos'altro. Ma già dice, oh, non ho bisogno di niente, c'è un matrimonio con Hashem, nessun tipo di esterno può aumentare questa unione, che è un'unione così forte, così alta, che il numero 5, la dimensione del numero 50, che niente può aggiungere a questa unione. Per cui Il giorno di Shavuot non abbiamo nessuna mitzvah. Siamo al di sopra di qualsiasi mitzvah. Come abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti, ricordiamo di nuovo l'unione che viene dall'essenza, l'unione tra padre e figlio, o nel caso di Shavuot che noi stiamo analizzando questa sera, l'unione tra marito e moglie, Hashem è il marito e Bene Israele è la moglie, che noi veramente siamo legati ad Hashem sia come padre e figlio e sia come marito e moglie. E tutti e due i tipi di legami hanno dei vantaggi, che forse potremo parlare in futuro di questo. Prima cerchiamo di capire bene ognuno che cosa vuol dire. Quando c'è questo tipo di unione che viene dall'essenza, allora si rivela una forza che ci lega, che non si riesce a dominare. Oltre a essere una forza, una volontà di legarsi al prossimo che non può essere giustificata dalla logica, ma anche che non può essere limitata dalla persona stessa. Uno potrebbe pensare, sì è vero, quando c'è la volontà di un coniuge di legarsi all'altro coniuge, allora uno potrebbe pensare, sì, questa volontà non può essere limitata da nessun esterno. E sappiamo nella storia come delle persone che hanno voluto sposarsi fra di loro non si sono fatti condizionare dai genitori, dai soldi, dai problemi, perché quando nasce, quando si crea questa, quando si sveglia questa volontà che viene dall'anima, si sentono legati nella loro anima, automaticamente questa volontà non solo non può essere limitata dall'esterno, da un parente, da un problema, dal fatto che non hanno la casa, non hanno i mezzi economici, non solo questo, ma anche la persona stessa non riesce a contenere questa volontà. È più forte di noi stessi, è più forte dell'uomo stesso, è qualcosa che noi non siamo in grado di controllare, perché viene dall'anima stessa. Come il desiderio di un'anima di sacrificare se stessa per Hashem? Sappiamo che la natura dell'uomo è di fare tutto all'infuori quello di autoannullarsi, perché l'annullamento di se stesso è qualcosa che va contro la natura dell'uomo. Però vediamo che comunque ci sono dei casi quando una persona viene messa in una situazione di scelta tra sacrificarsi verso Hashem o inchinarsi davanti a un idolo. Allora la Torah ci obbliga, ma non è una cosa che la Torah ci obbliga, ma è il desiderio dell'anima, è quello di non staccarsi da Hashem. Allora la persona piuttosto muore, ma non va a inchinarsi davanti a un idolo. Vuol dire che è disposta la persona a fare qualcosa che è contro la persona stessa, perché annullare se stesso è l'opposto della natura di ognuno di noi, che non vuole, nessuno vuole autoannullarsi. Come mai nella persona stessa c'è qualcosa che è contro la persona? Perché quando arriva a svegliarsi la volontà dell'anima, il desiderio, e di conseguenza la volontà dell'anima, automaticamente si sveglia un qualcosa dentro di noi che è superiore a noi stessi, che noi stessi non possiamo contenere e controllare, perché è al di sopra del nostro intelletto. Noi possiamo arrivare fino a un livello intellettuale, possiamo contenere, ma quando c'è l'anima che vuole qualcosa, allora l'amore verso il padre, l'amore verso il figlio, l'amore verso un'anima gemella, è un amore che è incontrollabile. È come l'amore verso Hashem, che Hashem si è sposato con noi, siamo due metà. Allora è un amore che è contro noi stessi, uno è disposto a morire per Hashem. Perché? Perché Hashem non è un qualcosa di esterno, Hashem è una parte di noi. Hashem ci ha dato l'anima, che è una parte di lui, e se una persona si dovesse inchinare a un idolo, in quel momento lui non sta facendo qualcosa contro Hashem, sta facendo qualcosa contro se stesso, contro la sua esistenza, la nostra vera esistenza viene dalla nostra Neshama. Allora nessuno può andare contro la sua essenza, ed è per questa ragione c'è un qualcosa dentro di noi che è superiore a noi stessi, che è la volontà dell'anima. Per cui troveremo nel matrimonio concetti molto irrazionali, come ad esempio ci sono delle situazioni in cui delle volte trovo delle persone che si sposano e non trovo nessun legame tra i due coniugi. E io mi chiedo, o a livello fisico, o a livello intellettuale, o a livello non sentimentale, li trovi molto distanti e li trovi felici, contenti, vivono proprio innamorati. Mi chiedo delle volte, o ci si chiede delle volte, ma com'è possibile? Cos'è il legame fra di loro? La risposta è che quando due anime trovano uno completamente dell'altro, allora ogni anima non è che cerca di razionalizzare o di sentire, no. L'anima ha completato se stessa, è qualcosa di superiore alla logica, e che spesso noi stessi non possiamo capire molte volte. Certo, di solito una persona non cerca di sposarsi con qualcuno che anche razionalmente o sentimentalmente, eccetera, ma quei casi lì dove non si fa difficoltà a trovare una logica o un sentimento, quei casi lì ci fanno capire la forza del matrimonio. Hashem ha preso Bene Israel quando sono usciti dall'Egitto, era un popolo, era a un livello spirituale bassissimo. Ci ha detto di elevarci 49 giorni, abbiamo lavorato noi 49 giorni, ci siamo elevati. È arrivato Shavuot, comunque Bene Israel non erano come Avraham Avinu, non era un popolo di Avraham Avinu che ha legato Hashem con fervore, no, era un popolo molto basso che dopo 40 giorni ha fatto il vitello d'oro, era un popolo molto... Allora, come mai Hashem si è sposato con Bene Israel? Come due coniugi che si sposano e che non trovi il perché? La spiegazione è che quando si parla di matrimonio non c'è logica, non necessariamente la logica deve funzionare, diciamo così. A questo punto possiamo capire tantissime cose a livello di Matan Torah, a livello di Torah in generale e a livello anche di matrimonio. Vediamo un attimo di capire cosa è successo a Matan Torah. La cosa più importante che è successo a Matan Torah è successo l'unione tra i mondi spirituali e i mondi fisici. Sapete cos'è questa unione? Allora, viene spiegato che l'unione di Matan Torah ha cambiato, ha stravolto l'ordine del mondo. Quando Hashem ha creato il mondo, ha impostato che il mondo materiale è materiale e il mondo spirituale è spirituale. Ovvero lo spirito non può essere legato alla materia, non può penetrare dentro la materia. Tutte le mitzvot che Avraham Avinu, Yitzhak e Yaakov avevano fatto prima di Matan Torah, anche se loro avevano fatto delle mitzvot con degli oggetti materiali, questi oggetti non si trasformavano in spiritualità, rimanevano oggetti materiali. Infatti i tefilin che aveva fatto Jacob con i bastoni che lui aveva messo quando arrivavano gli animali, allora c'è scritto nello Zohar che quelli erano i suoi tefilin, questi bastoni Jacob, dopo che lui li aveva usati per portare la rivelazione dei tefilin della questa dimensione così alta, lui questi bastoni li aveva buttati perché nella materia non poteva penetrare lo spirito. Ed è logico che sia così. La materia è materia, lo spirito è uno spirito. C'è una netta divisione tra di loro. Come possono unirsi due cose opposte? È impossibile a livello logico. Quando è arrivato Matan Torah, Hashem ha detto, adesso io romperò questa barriera. I mondi spirituali potranno penetrare dentro la materia e trasformare la materia. Per quale ragione? Perché siccome tutto il nostro lavoro è di preparare questo mondo e renderlo una dimora per Dio, noi dobbiamo trasformare la materia e portarla e renderla spirituale. Se non fosse stata data la Torah e Hashem non avesse rotto questa barriera tra spirito e materia, il mondo non avrebbe mai potuto trasformarsi e elevarsi e Mashiach non sarebbe mai potuto venire. Perché Mashiach non è altro che il risultato del raffinamento, della ratificazione che noi abbiamo fatto della materia. Mashiach è il traguardo finale del lavoro che abbiamo fatto tutte le generazioni. Per cui per arrivare a Mashiach c'è bisogno che il mondo venga raffinato, venga trasformato, e questo può succedere solo da Matan Torah in poi. Quando Hashem rompe la barriera tra spirito e materia, e Hashem dice, io sarò il primo a rompere questa barriera, io mi rivelerò sulla montagna di Sinai direttamente. E per questa ragione lo spirito, Hashem, si rivela sulla montagna materiale, Hashem rompe questa barriera, e da questo momento in poi Hashem ci dà la forza di fare le mitzvot, e tramite le mitzvot trasformare la materia e farla diventare spirituale. Noi prendiamo una pergamena e ci scriviamo sopra una mezuzah, questa pergamena diventa santa. Poi noi prenderemo questa pergamena e la metteremo dentro un sacchetto e questo sacchetto diventerà santo. E poi la metteremo dentro una scatola e questa scatola diventerà santa, questa scatola non si può più buttare in spazzatura, bisogna seppellirla perché ha la santità della pergamena, ha la santità del nome di Hashem. Come mai? La risposta è una sola, Matan Torah. Da quando è stata rotta questa barriera, questo blocco che divideva spirito e materia, che è un blocco naturale, logico che sia così. Hashem ha detto, io tolgo tutte le barriere, perché? Perché oggi è il giorno che io mi sposo con Bene Israel. Oggi è il matrimonio tra me e voi, oggi è la rivelazione del numero 50, quando si rivela il matrimonio, si rompono tutte le barriere, perché per unire due opposti, due metà che però sono lontanissime fra di loro, c'è bisogno di rivelare un livello che è superiore a tutte e due. E questa è la rivelazione di Matan Torah, che è la dimensione 50, che si rivela il giorno di Shavuot e si rivela ogni matrimonio, si rivela questo concetto di numero 50. La rivelazione più alta che c'è. Perché gli sposi hanno la forza di dare grandissime benedizioni? Tutti vanno dagli sposi, dateci benedizioni, e gli sposi che benedicono. Perché? Perché loro hanno la dimensione 50. Loro sono più alti anche dei più grandi tzaddikim. In quella settimana del matrimonio hanno una rivelazione altissima. Questa rivelazione è legata al fatto che si uniscono due opposti. L'uomo è l'opposto della donna, e la donna è l'opposto dell'uomo. Unire due opposti vuol dire rivelare un livello che è superiore ai due opposti. Solamente rivelando un livello talmente infinito che è superiore a tutti e due, si può creare un ponte tra due cose opposte. Quando si rivela questa dimensione che è così infinita che può unire i due opposti, in quel momento lì può essere questa unione, e i coniugi, i due sposi, hanno questa forza infinita il giorno del loro matrimonio. Ecco perché la forza di procreare, di fare dei figli, che è la forza che assomiglia l'uomo a Dio, come Dio è infinito e crea, anche l'uomo può creare come? Dal matrimonio. Nel matrimonio si rivela la forza infinita che c'è nell'uomo, che è legata al livello 50. Per quale ragione? Perché nel momento che una persona capisce che un uomo non è solamente un uomo limitato, come lui potrebbe pensare, che io sono limitato, io sono uomo, la donna, cioè io sono donna, sono l'opposto, non ci troviamo niente, no. C'è una forza infinita dentro di noi che è superiore al concetto di uomo e al concetto di donna che ci può unire. A questo punto si rivela questa forza infinita che c'è in ogni persona, in particolare nei coniugi, e questo è quello che dà la forza all'uomo di diventare come se fosse Dio, che può creare qualcosa di nuovo. Questa forza infinita si rivela quando uno riesce a elevarsi a un livello che è al di sopra di se stesso. Riesce a rivelare che dentro di lui c'è una forza che è molto più alta di se stesso, che è l'anima, che è una parte di Hashem. Hashem è infinito, l'anima è infinita, per cui due anime possono unirsi perché c'è qualcosa di che trascende la logica, trascende tutto. E lì si rivela la forza infinita che c'è nell'uomo, che può procreare, può fare figli. Per cui sia in Matan Torah troviamo il concetto di unione tra materia e spirito, perché il concetto di unione di opposti lo troviamo nel concetto del matrimonio tra materia e spirito, il primo matrimonio che è successo nel mondo tra Bnei Israel e Hashem, e tutti i matrimoni c'è questo concetto di unione di opposti, che l'unione di opposti può succedere solamente quando c'è una rivelazione che è superiore a questi opposti, che può mettere un legame anche tra due cose che sono infinitamente lontane tra di loro, perché dentro di loro c'è qualcosa che è superiore a loro stesso, superiore ai propri limiti e ai propri parametri. Forse legandoci al concetto di omosessualità che abbiamo accennato due lezioni fa, nella quale abbiamo spiegato il problema di questa tendenza, che è una natura che Dio magari ha messo in alcune persone. Ed è vero che una persona può dire Dio mi ha creato così, però in realtà il problema cos'è? Che Dio crea le persone con diversi comportamenti, con diverse nature, e ci dà la forza di superare queste nature. Ebbene, parlando adesso del concetto di matrimonio a un livello molto più profondo di come abbiamo spiegato due lezioni fa, possiamo capire come un uomo può superare questo ostacolo di non riuscire a unirsi al suo opposto, perché lui non riesce a superare i suoi propri limiti. Dice, io sono un uomo, non riesco a identificarmi con una donna, io sono legato al mio tipo di mondo. Perché c'è questo tipo di errore? Perché l'uomo non riesce a scoprire la forza infinita dell'anima che ha dentro di sé, che l'anima non ha nessun tipo di limite, che è superiore a qualsiasi tipo di barriera, sicuramente al concetto di barriera di essere uomo o di essere donna, e questa forza che ognuno ha dentro di sé lo può mettere in grado di unirsi anche a un opposto. Dov'è il problema? Quando il corpo è talmente forte che non permette all'anima di farsi sentire, allora una persona può illudersi di non avere dentro di sé questa forza e può pensare di essere una creatura limitata. Io sono uomo, la donna è la donna. Perché? Perché le persone non hanno scoperto, non hanno spolverato tutta quella sabbia che hanno messo sulla loro anima e non si rendono conto della forza che c'è nell'anima, che è superiore a qualsiasi barriera, che lo può mettere in condizione di unirsi anche all'opposto. Ogni anima ha questa facoltà, ha questa forza, deve solamente scoprirlo. stesso concetto è legato molto forte a Matan Torah e a tutto il concetto della Torah in tantissimi modi. Io vi solamente accennerò alcuni punti, perché l'argomento è molto vasto. Parliamo dei 10 comandamenti di Shavuot. Il primo comandamento innanzitutto inizia con una parola molto strana, Anochi. In ebraico, Anochi, io, si dice Ani, Hashem Elokecha. Perché la Torah inizia con la parola Anochi, che è una parola in greco? In greco Anochi vuol dire io. E 10 comandamenti, il livello più alto, la rivelazione massima, inizia la prima parola dei 10 comandamenti. Comandamenti, io sono tuo Dio, inizia con la parola in greco. Spiega la Chassidut. Sai perché inizia in greco? Perché quando c'è la dimensione di 50, quando c'è un'unione infinita, quando c'è una rivelazione che è al di sopra di qualsiasi parametro, anche una parola greca può e deve aiutare a divulgare la parola di Dio. Hashem volutamente ha preso una parola in greco, questa come la prima parola di tutti i 10 comandamenti, per enfatizzare, per mettere in risalto la forza della Matan Torah, la forza del matrimonio con Bene Israel, la rivelazione infinita che non ha nessun tipo di limite. Che cosa cambia se la parola è in ebraico, che è una lingua sacra, o una lingua profana, una lingua ellenista? La rivelazione di Matan Torah è talmente infinita che anche la lingua ellenista, il greco, può diventare santità. Vediamo anche di capire cosa vuol dire Anochi. Dice il Midrash, Anochi sono l'iniziale di 4 parole. Ana, Nafshi, Ktavit, Yahavit. In aramaico, io, la mia anima, ho scritto, vi ho dato. Hashem dice, quando io vi do la Torah, vi sto dando la mia essenza, vi sto dando una parte di me stesso. Così come voi, Bene Israel, avete la Neshama, una parte di me, io vi do la Torah che è anche una parte di me, vi do la mia essenza. Vuol dire sia il concetto di parola in greco ci rappresenta e ci dimostra quanto è forte Matan Torah, quanto è infinita Matan Torah, la rivelazione di Matan Torah, che può rompere le barriere tra materia e spirito, tra due opposti, marito e moglie, eccetera, eccetera. Ma anche vediamo anche il concetto che la Torah è un'essenza che ha sembrato la sua essenza. Dice il Midrash, quando Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, dice Pasuk, Kol Gadol velo Yasaf, è una voce fortissima, è una voce fortissima che non aveva limiti, così c'è scritto in Deuteronomio, alla fine, dopo i 10 comandamenti, non nell'Esodo, se andate a vedere nel Deuteronomio vedete che c'è scritto una voce infinita che non ha limiti, che non finiva più, velo Yasaf. Perché il Pasuk enfatizza questo concetto di infinità di Matan Torah? Perché Hashem ci dice, la rivelazione di Matan Torah è una rivelazione talmente superiore e infinita che non ha nessun tipo di limite di tempo e di spazio. Ah, arrivano a metà dell'Ottocento gli illuministi che poi dopo si trasformano in riformisti, che poi vogliono cambiare, modificare la Torah, vogliono adattarla al tempo, ai moderni, alla società moderna. Questi qui non hanno capito niente della Torah. Perché se noi parliamo di Matan Torah, parliamo di matrimonio, parliamo di 50, parliamo di unione di essenze, parliamo di un concetto indivisibile, è un concetto che non è composto da niente, è un concetto di Lo Yasaf, che non può finire col tempo, non può avere limiti di tempo, perché sennò non sarebbe Matan Torah, non sarebbe un'unione di infinito di 50, non avrebbe rotto la barriera tra materia e spirito, non avrebbe potuto fare niente. Per cui, dice la Torah, non può essere limitato questo tipo di rivelazione, perché stiamo parlando di numero 50, che non è un concetto di logica, di intelletto, di composto, di giustificare che ha un limite di tempo, no. Dice il Midrash sulle parole Velo Yasaf, un'altra spiegazione, che è sempre legata al concetto che stiamo dicendo. Dice il Midrash che la voce di Dio durante Matan Torah era una voce talmente forte che non aveva eco. Non si sentiva un rimbombo, non c'era un eco. E molti si chiedono la domanda, va bene, non c'era un eco, cos'è la grandezza? Viene spiegato, il Rebbe spiega in una sechà, cos'è il concetto di eco? Quando la voce arriva a un muro e rimbalza contro questo muro e non può andare avanti, la voce torna indietro e noi sentiamo un eco. Il concetto di eco è legato a un concetto di limitazione della forza della voce che sta andando, che va a sbattere contro qualcosa, non può andare avanti e allora torna indietro. Dice il Midrash che la voce di Matan Torah, la voce di Hashem, è una voce che Lo Yasaf, che non aveva limiti di nessun tipo, né limiti di tempo e neanche limiti di spazio, ovvero la materia non poteva fermare e rimbalzare la voce di Hashem. Non c'era eco. Sappiamo che i parametri del mondo sono legati o a tempo o a spazio, sono i due tipi di limiti. né a livello di tempo, ovviamente infinitamente tutte le generazioni, e neanche a livello di spazio, non poteva fermarsi, la montagna non poteva contenere la parola di Hashem, entrava dentro la materia, trasformava la materia, come abbiamo spiegato prima, che è il concetto di unione tra materia e spirito, un concetto infinito, che la voce di Hashem è entrata in tutto il mondo, dentro la materia del mondo. Questo è legato anche a un altro, al primo comandamento. Io vi do solo degli esempi adesso. Il primo comandamento, noi troviamo che Hashem ci dice: io sono Hashem, il tuo Dio. Cosa vuol dire io sono Hashem, il tuo Dio? Io sono il tuo Dio. Cosa vuol dire io sono Hashem, il tuo Dio? Viene spiegato nella Hasidut in questa maniera. Io che sono Hashem, il tetragramma, che è la mia dimensione infinita, Havaye, che Yud Kevav, che è il tetragramma, io sono il tuo Dio. Il tuo Dio, Elohim, rappresenta il concetto di vitalità. Elohim rappresenta la dimensione di Dio che si limita, si contrae e dà vitalità a ogni creatura secondo le sue dimensioni e secondo le sue possibilità. Il tetragramma rappresenta la dimensione infinita di Dio, Elohim rappresenta la dimensione limitata che ogni creatura ha secondo le sue necessità. Per cui, cosa vuol dire Anochi Hashem Elokecha? Io sono Hashem, infinito, che però sono Elokecha, la tua vitalità, la tua forza energetica limitata del tuo braccio, della tua testa, del tuo grado di pensare, di sentimento, di intelletto. Questo non viene altro che dalla forza infinita di Hashem, che si è contratta, limitata e diventata Elokecha. Cosa c'entra questo con Matan Torah? Perché il primo dei 10 comandamenti devi dire questo concetto che Hashem, che è infinito, lui è anche limitato. In apparenza potrebbe essere un concetto di limitazione della parola, dell'energia di Hashem. Invece la Torah, e Hashem ci vuole dire esattamente tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ce lo accentuo ancora di più in questa frase, in questa prima frase che è la frase basilare di tutti i 10 comandamenti, per cui quella più importante. Uno potrebbe pensare che Hashem si trova solo nella sinagoga quando lui va a pregare. E quando lui va a vacanza al mare, lui può permettersi di andare e vedere qualche cosa che non dovrebbe vedere, e fare di tutto, tanto ormai tanto lui si trova in spiaggia. Viene Hashem e dice: attenzione, devi sapere che Dio si trova in sinagoga, Dio si trova in città, Dio si trova in strada, si trova al mare, si trova dappertutto. Non c'è un posto dove Hashem non esiste, non è presente. Non ci sono limiti alla presenza di Hashem, Hashem è dappertutto. Questo concetto viene enfatizzato con la frase Anochi Hashem Elokecha, io sono Hashem, infinito, che sono però la tua vitalità. Io sono la tua forza di mangiare, di dormire, di pensare, di sentire, di intelletto. Non pensare che ci può essere qualcosa che è staccato da me, dice Hashem. Non pensare che la mia dimensione, la mia rivelazione possa essere limitata solamente ai livelli spirituali, quando tu studi la Torah, quando tu fai le mitzvot, quando tu sei in sinagoga o quando tu sei a Gerusalemme in un posto santo. No, la mia presenza deve essere rivelata anche quando tu ti trovi in città, in diaspora, nei posti più impuri. Specialmente noi che ci troviamo nel paese più impuro, che è l'Italia, come viene a livello spirituale, il paese che ha distrutto il santuario. E siamo noi sul fronte di battaglia. Perché il fronte di battaglia è qui in Italia. Ovviamente la battaglia spirituale, di trasformazione della spiritualità, di portare la spiritualità nel mondo. Questa è stata la mia più grande motivazione che mi ha portato a ritornare in Italia. Perché Rebbe scrive in tantissimi testi il valore di trasformare l'italiano come lingua di Esav, lingua di Edom, che ha distrutto, la lingua che ha distrutto il santuario. E quando uno traduce in questa lingua, allora lui, testi sacri ovviamente, lui porta una santità che non ha limite, che è superiore a qualsiasi altro tipo, perché qui è il fronte di battaglia, il posto più impuro, per cui anche una piccola luce ha un valore infinito. Per cui dobbiamo ricordarci il nostro compito. La nostra responsabilità è ancora più grande magari di altri paesi. Noi possiamo fare molto di più. Ed è per questa ragione che la Torah ci dice nel primo comandamento: io sono Hashem, la tua vitalità. In ogni tua azione devi servire Hashem. Bechol drachecha deu. Come dice il Maimonide, una persona che segue l'esempio e l'obbligo, il dovere della Torah, deve ricordarsi che quando lui mangia, deve mangiare in maniera idonea, equilibrata, quando lui dorme deve sapere come dormire secondo le leggi della Torah, quando lui, ogni cosa che le fa nella vita, anche le cose più terrene, più basse, come il famoso detto che dice: un chassid non dorme ma si riposa, un chassid non mangia ma si nutre, un chassid non va in vacanza ma si rigenera. La verità è che un chassid non deve neanche andare in vacanza, deve sempre rimanere a combattere per divulgare la parola di Hashem, perché siamo su un fronte di battaglia, in battaglia non esistono le vacanze, questa è la verità. Ed è per questa ragione che la Torah ci enfatizza questo concetto, come la presenza di Hashem non può essere limitata alla sinagoga o ai luoghi santi, ma deve essere presente dappertutto, in qualsiasi luogo, sicuramente in Italia, e sicuramente non solo essere limitata allo studio, al momento di preghiera, ma in qualsiasi azione che uno fa, anche quando lui lavora, deve lavorare secondo le leggi della Torah in maniera equilibrata, non deve dire bugie, deve essere... Tutto questo rappresenta il concetto che Hashem non può essere limitato a una dimensione spirituale, ai luoghi spirituali o ai momenti spirituali, no, deve essere dappertutto in qualsiasi momento, e questo è quello che vuole dire il primo comandamento. Io sono Hashem infinito e lo che è la tua vitalità in ogni tua azione che tu fai, io sono la tua vitalità e io devo essere presente lì e tu devi comportarti in maniera idonea e conforme alle mie regole in tutti i tuoi atteggiamenti. Tutto questo perché? Perché quando si parla di matrimonio, di unione infinita del numero 50, non può esserci nessun tipo di barriera di spazio, di tempo, di atteggiamento, di luogo, di nessun tipo. Dice il Midrash, quando Chava ha mangiato dall'albero, lei ha portato nel corpo umano un difetto, una zohama, dice il Talmud, viene riportato anche nel Talmud, il trattato di Shabbat, una zohama, una, possiamo dire una puzza, una sporcizia, una, qualcosa, e questo difetto che si trovava nel corpo è quello che ha portato la mortalità, perché l'uomo era stato creato immortale. Quando lei ha mangiato è diventata mortale, e ha portato questa zohama, quando Bene Israel si sono trovati sulla montagna di Sinai, si sono uniti ad Hashem in maniera infinita, si è rivelata l'essenza dell'anima, che Hashem ha dato l'essenza, gli ha detto la mia anima è legata alla vostra essenza, siamo un'unità. In quel momento Am Israel è tornato ad essere immortale. Durante Matan Torah, benessere si sono elevati al livello che era l'uomo prima del peccato iniziale, il peccato di Ezzadat. È tornato a diventare immortale. Poi quando ha fatto il vitello d'oro sono ritornati a essere mortali. Ma cosa vuol dire questo concetto? Come mai c'è stata questa grandissima trasformazione? Anche a livello di corpo. Il corpo si è trasformato proprio, è diventato completamente un altro corpo. Da un corpo che Zohama, che era puzzolente schifoso, che non era tornato, è diventato un corpo immortale. Infine, la spiegazione è sempre legata. Quando c'è la rivelazione dell'essenza, quando c'è una rivelazione infinita, il parametro 50 che si rivela, automaticamente non ci sono più nessun tipo di limiti che può fermare questa rivelazione. Anche la materia subisce trasformazioni, per questa ragione che il corpo che era mortale si è trasformato in immortale. Il concetto di limitazione che il corpo potrebbe avere è concetto a una natura che il corpo ha, ma quando c'è una rivelazione sovrannaturale, allora il corpo perde la sua dimensione, si trasforma. Come la materia nel mondo si è trasformata e da una materia che non poteva subire lo spirito è diventata una materia che può concepire, può trasformarsi, anche il corpo di Bene Israel si è trasformato, è diventato un corpo immortale. Da qua capiamo cos'è il concetto infinito di Matan Torah, il concetto di matrimonio, che forse è un concetto di rivelazione superiore anche tra l'unione che c'è tra padre e figlio. Perché tutti questi concetti non li troviamo nell'unione tra padre e figlio, ma li troviamo solo nel concetto di matrimonio. È la cosa più infinita, più elevata che c'è nella vita. Prima di Matan Torah, noi leggiamo la parasha sempre di Bamidbar. La parasha di Bamidbar parla del conteggio che Hashem ha fatto a Bene Israel. E noi sappiamo che ogni parasha che si legge prima di ogni festa è legata alla festa che sta arrivando. Noi leggiamo la parasha di Netzavim prima di Rosh Hashanah, perché parla del giudizio che a te Netzavim, che voi starete forti nel giudizio. E così su ogni parasha, ogni festa viene anticipata con una parasha che è il messaggio che Dio ci dà che è legato a quella festa. Quando uno legge la parasha di Bamidbar, si chiede cos'è il legame tra Bamidbar e Shavuot. Molti dicono, il legame che è Bamidbar, deserto. Dove è stata data la Torah? Nel deserto. La Torah poteva essere stata data solo nel deserto. Il deserto rappresenta un luogo che è libero, che è profano, che è fuori dalla città, un luogo dove non c'è santità. E la Torah poteva essere data solo in un luogo del genere, un posto dove non c'è santità, che si trasforma in santità. Bene. Uno dice sì, però il legame è abbastanza superficiale, non c'è la santità, e Bamidbar, solo per una parola Bamidbar, tutta la parasha non parla di deserto, la parasha parla di conteggio dell'Abiam Israel. Cos'è il legame tra il conteggio del popolo con Matan Torah? In base a quello che abbiamo detto prima, possiamo capire, c'è una lunga Sechah del Rebbe che spiega anche questo concetto, che sempre è legata alla preparazione di Ben Israel per ricevere la Torah. Cos'è la preparazione migliore? È il conteggio. Cosa vuol dire il conteggio? Bene Israele sono stati contati più volte nel deserto e ogni volta c'era una ragione. Il conteggio che è stato fatto proprio prima di Matan Torah era una preparazione idonea, fondamentale che Bene Israele dovevano ricevere per poter ricevere la Torah. Quando noi contiamo qualcuno, troviamo diversi concetti. Troviamo che tutti sono una sola unità. I più grandi professori, PhD, intellettuali, loro sono, valgono uno. I più semplici operai, i più bassi, loro valgono uno, sono tutti uguali. Ma com'è possibile? Quello lì vale come 100 persone, è così intelligente, così alto. E quello lì non vale neanche in proporzione al grande intellettuale. Moshe Rabbeinu vale uno, e il più basso di tutti gli uomini, più semplice, più meno studioso, valeva anche uno. Il concetto di conteggio, che ogni persona vale una unità, indipendentemente dal suo livello intellettuale, indipendentemente dal suo livello sentimentale, indipendentemente dal suo servizio verso Hashem, e fervore, entusiasmo, e legame con Hashem, questo viene a rivelare che ogni ebreo è un'unità, è una parte di uno, di Hashem, che è un'uno. E il concetto di conteggio del popolo viene a rivelare che in ognuno c'è un'essenza, c'è una parte infinita che lo rende unico, che è un'unità. Il concetto del conteggio viene a dimostrare che tutti sono uguali. Ma dov'è che troviamo l'eguaglianza tra tutte le persone? Solamente a livello di anima. Perché nel corpo ci sono differenze. Uno è più forte, uno più debole, uno più intelligente, l'altro più sentimentale. L'altro, tutte le differenze sono a livello di corpo. A livello di anima sono tutti uguali. Come viene spiegato in Tanya ampiamente questo concetto. Che l'amore verso il prossimo può nascere solamente quando uno valorizza l'anima e nasconde il corpo, non dà importanza al corpo, perché tutte le differenze tra le persone, che uno è più importante, dice perché io devo amare uno molto più basso di me, uno stupido, uno per te? No, se tu guardi il corpo ci sono differenze, lui è più basso di te. A livello di anima non puoi sapere se lui è più basso di te. Può darsi che la sua anima è molto più alta della tua, ma è imprigionata dentro il corpo e non riesce a esprimersi. Il corpo è talmente forte, rozzo e materiale che non lascia l'anima sentirsi. E allora il problema non è il problema di anima, è il problema di corpo. L'amore verso il prossimo, sincero e profondo, anche uno che è molto più basso di te, può nascere solamente quando uno non dà importanza al corpo e dà solo importanza all'anima. E quando si parla di anime non si può mai capire. Tutti siamo uguali a livello di anime. Ci sono delle anime più alte e più basse, ma comunque c'è un legame che lega tutte le persone e che tutti sono una parte di Hashem. Tutti hanno una parte di Hashem, che è l'anima, e in cui siamo tutti uguali. E nel conteggio del popolo si rivela l'essenza che ognuno ha, che è una parte di Hashem, che è un'anima. Per questa ragione prima di Matan Torah Ben Israel vengono contati, ed è per questa la ragione che noi prima di Shavuot leggeremo sempre la parasha di Bamidbar, che è il conteggio di Am Israel, nella quale noi mettiamo in risalto la grandezza di Ben Israel a livello di anima, l'essenza che c'è in ognuno, che quell'essenza è uguale in tutti, tutti hanno una parte di Dio, che è uguale sempre una parte di Hashem. E quando c'è questo concetto, allora ognuno vale una sola unità. Moshe, che è il capo, il re, vale uno, e la persona più semplice e più bassa vale anche uno, perché a livello di anima tutti sono uguali, sono una parte di Hashem. E il conteggio che facciamo, la parasha di Bamidbar, è questo quello che ci prepara e ci avvicina a Matan Torah, il giorno in cui noi ci sposiamo con Hashem, il giorno in cui nella quale noi dobbiamo rivelare come noi e Hashem siamo un'unità unica e noi ci sposiamo con Hashem perché la nostra Neshama è una parte di Hashem. E Hashem e noi è come un matrimonio di due metà che si uniscono. E questo concetto lo si può notare solamente nel conteggio. Quando si mette da parte l'intelletto, si mette da parte il sentimento, tutto non vale niente, solamente vale il fatto che il concetto che unisce, che è uguale a tutte le anime, che tutti sono uno, che una parte, tutte le anime sono una parte di Hashem. E così, cari amici, siamo arrivati alla fine della quarta lezione che abbiamo trattato il concetto di Chaya, il concetto di volontà dell'anima. Quando l'anima vuole qualcosa, può trasformare tutto, può rompere tutte le barriere, può anche trasformare il corpo. Il corpo può trasformarsi a livello fisico, può cambiare proprio la sua struttura, come si racconta quando il generale romano che si trovava in Israele, Adrianus, era venuto a trovare Rabbi Yochanan ben Zakkai, che era scappato fuori da Gerusalemme, da Gerusalemme che era assediata per diversi anni. Allora gli ha detto: Adrianus, perché non sei venuto fino adesso? Gli ha detto: non potevo venire perché c'è una lotta interna e non vogliono gli abitanti, i birgionim, c'è una banda che non vuole che noi ci arrendiamo a voi, ma noi non vogliamo fare la guerra. Gli ha detto: dovevi venire prima. Gli dice: non preoccuparti, ti do una prova che quello che ti sto dicendo, tu diventerai imperatore. Gli ha detto: come fai a sapere? Gli ha detto: perché Gerusalemme non potrà cadere se non nelle mani di un imperatore. Mentre stavano parlando, è arrivato un messaggero da Roma, ha portato un messaggio che era stato eletto lui il nuovo imperatore, e Adriano è rimasto scioccato dalla profezia che aveva appena detto Rabbi Yochanan ben Zakkai. Dice il Talmud, nel trattato di Gittin, che Adrianus aveva messo una scarpa e stava per calzare la seconda scarpa quando è arrivato questo messaggio. Quando lui ha sentito questo messaggio era talmente felice che si svegliava dentro la sua anima un desiderio e una volontà, un piacere talmente grande che lui non è riuscito più a calzare la seconda scarpa. Allora ha chiesto al Yochanan ben Zakkai: visto che sei così intelligente, come mai non riesco a mettere la seconda scarpa? E dice Rabbi Yochanan ben Zakkai: molto semplice, perché dice il Shmua Tova, Tedashen Etzem, una buona notizia può allargare, può trasformare il corpo. Quando tu hai sentito questa grande notizia, il tuo corpo si è allargato, la scarpa che non avevi calzato non riesci più a metterla. Dice: sei intelligente veramente, gli dice. Gli dice: ma quale consiglio mi dai, visto che sei così intelligente? Allora Rabbi Yochanan ben Zakkai dice: qual è la persona che tu non sopporti, che non riesce a vedere? Dice: quel tizio lì. Dice: allora chiamalo qua davanti a te. Arriva quel tizio lì, come lo vede Adriano, si dice: guarda che soffre a vederlo. Gli dice il grande il rabbino, gli dice: adesso metti l'altra scarpa, vedrai che riuscirai a metterla. Ed era proprio così. È riuscito a mettere l'altra scarpa quando lui ha sentito il dolore che ha bilanciato la grande gioia che ha avuto prima. Gli ha spiegato nella Chassidut come mai il piacere di sentire una notizia può trasformare il corpo. Può il corpo allargarsi, diventare un altro corpo. Com'è questo fatto qua? Viene spiegato quando c'è un piacere che è legato all'essenza dell'anima. Non un piacere di mangiare una pizza, un piacere di comprarsi una macchina bella, ma un piacere che è legato all'essenza, che uno è diventato imperatore, un piacere proprio che è il sussurro della sua vita. Automaticamente il piacere dà un'energia, una vitalità che tutto il corpo si trasforma, la sua volontà diventa una volontà che subisce, che lui vuole diventare re, imperatore, e automaticamente tutti risentono le conseguenze di questa grande rivelazione dell'anima e tutti subiscono le conseguenze, si trasformano e anche il corpo si allarga. Per poter bilanciare questo allargamento del corpo lui ha dovuto sentire uno spiacere per poter rimettere, calzare quella scarpa. Quando si rivela l'anima non ci sono barriere, anche il corpo materiale si trasforma. E adesso facciamo un ragionamento: se il corpo materiale, il piede si è allargato da una buona, da un piacere dell'anima, perché subisce le conseguenze della rivelazione dell'anima che è così grande, figuriamoci come una persona può trasformare se stesso tramite la Torah. Una persona può trasformare completamente la sua vita, il suo carattere, i suoi attributi, i suoi difetti. Una persona dice: io sono nato così, sono nato omosessuale, cosa posso fare? Oppure l'altro dice: io sono nato che sono nervoso, e l'altro mi dice che sono impulsivo, e quell'altro mi dice non so, ognuno ha il suo carattere, i suoi problemi nella vita. Viene la Torah e dice: attenzione! Quando si rivela l'anima, si rivela l'essenza, non ci sono limiti per nessuno. Uno è in grado, ha la forza di trasformare il suo corpo materiale, a maggior ragione i suoi sentimenti, i suoi attributi, i suoi intelletti, tutto viene trasformato. E questa forza viene da Matan Torah, il giorno in cui noi ci siamo uniti ad Hashem. Noi ci siamo sposati abbiamo rivelato, il livello 50 si è rivelato, ci viene donato questo livello, e ogni anno riceviamo questa grande rivelazione del numero 50, ogni anno a Shavuot riceviamo questa grande dimensione. Quando noi studiamo la Torah, abbiamo la forza di trasformare noi stessi e rivelare l'essenza della nostra anima, che è infinita, che è una parte di Hashem, che non ha nessun tipo di barriera, che può distruggere qualsiasi cosa, può trasformare i sentimenti, gli intelletti, gli attributi, il corpo, anche il piede, che è il livello più basso del nostro corpo, anche quello viene trasformato e deformato, perché quando l'anima si ferma, uno non può contenerla. Non è che uno deve giustificare, uno non può fermarla, non ha scelta, è qualcosa di superiore a lui. E questo è il concetto di matrimonio, che è il piacere più profondo che c'è nella nostra vita, ed è la volontà più profonda che c'è, che niente può fermare questo grandissimo piacere che abbiamo. Anche le persone che pensano che loro non possono sposarsi perché hanno problemi, quello è nato con un'altura, perché uno è omosessuale, niente. L'anima è talmente prigioniera del corpo, che il corpo non lascia neanche l'anima farsi sentire. Ma se noi togliessimo un po' di sabbia e lasciassimo venire fuori questo fervore, questa potenza atomica che abbiamo dentro di noi, che si chiama anima, ci renderemo conto che tutte le barriere non esistono, che tutti i problemi della vita non esistono, problemi materiali, problemi spirituali, problemi di ragionamenti, di sentimenti, niente. Impariamo a riflettere sul valore di questi concetti, impariamo a valorizzare quello che abbiamo, la Neshama, i livelli più alti della Neshama, di Chaya e Yechida, e vedremo quanta forza abbiamo dentro di noi, perché noi non dobbiamo illuderci di trovare la forza fuori da noi. La forza è dentro di noi, dobbiamo solo scovarla, dobbiamo scavare in profondità e troveremo dei pozzi, delle miniere d'oro, dei pozzi profondissimi di acqua viva, e mai nella Torah, l'acqua viene paragonata alla Torah, troveremo dei pozzi, delle forze infinite che abbiamo la forza di trasformare qualsiasi cosa c'è nella vita, di realizzarci nel lavoro anche, perché è tutta una questione di trovare la forza dentro di noi che è infinita, che può romperci tutte le barriere. Concludo questa lezione con questi grandi insegnamenti sul livello di Chaya. Siamo arrivati già alla quarta lezione e ancora non abbiamo finito il livello di Chaya. Dovrò allungare questo ciclo, con vostro permesso, e sicuramente scopriremo tante altre bellissime cose. Vi voglio solo dire che queste lezioni mi stanno molto molto impegnando anche a livello mentale, diverse ore, però mi stanno dando anche molta soddisfazione e spero che voi apprezzerete il valore di queste lezioni e potrete utilizzarle per valorizzare la vostra Neshama e le vostre trasformazioni nella vostra vita. Amen, amen.